Garantismo. Galleggiante.
Ciao Malagutti.
Ciao.
Com'è?
Bene. Gavetta. Gastronomia. Scusa, Gaiardo.
Ma perché stai togliendo dal dizionario dell'università tutte le parole che cominciano con ga?
Perché sai che a Verona adesso quando pronunci la parola gay, lesbica, immigrato, si agitano le acque, quindi non vorrei...
Cioè stai censurando
incappare.
Il dizionario dell'università,
sì,
luogo della cultura,
però, aspetta,
della persona mentale.
Sono alla G, devo passare alla lesbica, lesiva, lesinare.
No, mi rifiuto, ma la
gutta, dammi, gay.
Fuori Aula Network, la radio online dell'Università di Verona, presenta Romeo in Love.
Il primo podcast in Italia sulla cultura GLBT.
Che ansia!
E nell'epoca dei reboot facili era impossibile non rispolverare un franchise LGBT così forte come quello di Romeo in Love, che giunge qui con questa alla sua puntata decennale.
Decennale.
E per farlo non potevamo che scriogenizzare, così, disibernare la donna che dorme tutte le notti in un bagno di sangue delle vergini. Ecco il motivo per cui non se ne trovano più in giro.
Grazie.
La Franca Leosini dell'Università di Verona, la Franciarella d'Italia, Ilaria Malagutti.
Evviva!
Qui non è cambiato niente, tranne i miei capelli che sono ancora pochi, ma sono anche diventati bianchi.
Un pochino più grigi.
È tutto come l'abbiamo lasciato 3 anni.
Esattamente.
Fa.
Sì, sì, è perfetto. Anche i vetri un po' impolverati.
Non tanto, cioè, non si vede quasi più nulla.
Vabbè, fanno radio, non fanno video normalmente.
Infatti, comunque, grazie Università di Verona, grazie Fuori Aula Network per averci ospitato, per ospitarci per questa puntata speciale in cui parleremo di un personaggione. Drag dell'Iconizer.
Per l'Iconizer che torna, questa la fantastica rubrica, la più seguita di Romeo in Love.
Bah. Te la fai, te la dici. Poi ci sono invece delle notizie abbastanza medievali,
sì,
dalla nostra città,
ma sai,
non solo.
Abbiamo il Medieval Times, il parco di divertimenti a Verona, quindi
dove vado sempre io,
quindi bisogna essere un attimino
sì,
accordati anche con quello.
Esattamente. E purtroppo andremo a rompere questa tradizione facendo ancora dei Pride presto.
Tiè.
Così, e poi parleremo di minoranze, quindi avremo anche un momento per sentire la nostra Malagutti in questi 3 anni cosa ha imparato del resto.
E fare un po' la sadica contro l'LGBT, la comunità LGBT.
Lo sappiamo che sei una Ku Klux Klan.
Sì, sì, assolutamente.
L'ho sempre immaginata incappucciata. info@romeoinlove.it è la nostra mail, se volete scriverci. Cari a tutti voi che ci avete seguito in questi 10 anni, benvenuti alla puntata numero 204 di Romeo in Love.
Romeo in Love.
È senatrice italiana da 2 legislature, ma verrà ricordata nella storia per essere la madrina della legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Abbiamo al telefono per la puntata speciale di Romeo in Love Malagutti, niente proprio di meno che la senatrice Monica Cirinnà. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per questo invito e tanti auguri per questi vostri primi 10 anni.
Grazie.
Grazie mille.
Grazie.
Siamo qui intanto a 2 anni dalle unioni civili e volevamo sapere anzitutto a livello umano qual è il suo bilancio emotivo, diciamo, a distanza di 2 anni, quali sono state le reazioni da parte della comunità LGBT nei suoi confronti, grazie al lavoro che ha fatto per l'approvazione delle unioni civili.
Ma diciamo che molti mi definiscono ormai un'icona gay, io mi definisco parte del movimento gay, mi sento una di voi, mi sento una persona che combatte per la pari dignità, per la pari uguaglianza, quindi la sensazione è quella molto bella, è quella di sentirsi in famiglia ogni volta che vado a un Pride, è quella di sentirvi come le mamme e i papà quando faccio le unioni civili che si trovano lì a gioire della nuova famiglia che nasce tra i loro 2 ragazzi o le loro 2 ragazze. Quindi dal punto di vista emotivo credo di essere stata estremamente fortunata, perché aver fatto una legge che dà felicità alle persone certo non capita a tutti i parlamentari.
Quante ne ha celebrate fino a questo momento? Perché noi abbiamo avuto il problema dei regali di nozze tutti insieme, perché c'è stato questo rush delle unioni civili. Lei a quante ne ha avuto modo di partecipare?
Ma io ormai mi reputo una collezionista di mariti e di mogli, quindi ho un'infinità di presenze, sia come celebrante che come ospite che come testimone. Anzi, approfitto di voi per chiedere scusa a tutti coloro ai quali ho dovuto dire di no, ma dovrei proprio cambiare mestiere, sì, dovrei mettermi a fare poi... tempo pieno la celebrante di unioni civili, e ovviamente non posso farlo.
Ma poi per gli invitati è un salasso.
A Roma, nella mia città, però fuori città mi sembra complicato.
Siamo probabilmente alla vigilia di un governo molto particolare. E, vede dei, così, delle minacce rispetto all'impianto legislativo e valoriale della legge nel prossimo futuro? Penso ad esempio a quello che è successo in California
con la Proposition 8.
Esatto, che prima è stata approvata quando era legge federale e poi è stata bloccata.
Ma intanto noi abbiamo un sistema parlamentare e di costruzione del percorso legislativo estremamente diverso dai paesi federali. Mm-hmm. Noi siamo una democrazia parlamentare, quindi per abolire una legge varata e approvata dal Parlamento ci vuole una nuova legge del Parlamento. Certo. E se è vero che io ho avuto un'infinita difficoltà a trovare numeri per costruirla, credo che anche costoro avranno infinita difficoltà a trovare numeri per abolirla. Dopodiché vi ricordo che la legge sulle unioni civili, che è una legge parziale che io voglio superare perché penso che si dovrà arrivare al matrimonio egualitario, è comunque una legge ancorata alla Costituzione, agli articoli 2 e 3 della Costituzione. Mm-mm. E quindi è difficilmente sopprimibile.
Okay.
Ecco, a livello parlamentare sappiamo insomma che probabilmente il Partito Democratico starà all'opposizione, appunto, però c'è comunque in previsione di lavorare in direzione magari del matrimonio egualitario o dell'adozione,
che è un altro insomma.
Ma io ho già depositato in apertura di legislatura un testo per arrivare appunto al matrimonio egualitario, che è un testo che parla di abolizione delle discriminazioni matrimoniali. Il punto vero è: nascerà davvero questo governo popolare, populista e sovranista? Nascerà davvero un governo di destra, non di centrodestra, di destra, che metterà l'Italia sullo stesso piano della Polonia e dell'Ungheria? Stiamo a vedere, può darsi di sì, può darsi di no. Io confido comunque nel Presidente della Repubblica, che non potrà lasciare troppo le mani libere a loro signori.
Okay. Va bene, intanto allora la ringraziamo anche per questi pochi minuti che ci ha dedicato. Ricordo anche il suo libro L'Italia che non c'era, edito da Fandango Libri, un bel testo, devo dire, una bella lettura anche per l'estate, insomma, io ho avuto modo così molto, devo dire, personale, ecco, oltre che interessante dal punto di vista storico, perché comunque la senatrice Cirinna ha contribuito in un modo determinante e discontinuo alla comunità LGBT e al suo benessere nel nostro paese, quindi va a lei il nostro ringraziamento.
E applauso. Grazie mille per la disponibilità, sappiamo che è super impegnata.
Buon lavoro, Grazie. Buona giornata e buon compleanno.
Grazie.
Alla prossima.
Grazie.
Cari millennials e baby boomers, oggi la Iconizer ci parlerà di un personaggio che vi mette tutti d'accordo.
Ma non credo.
Ma
vabbè,
penso di sì, in realtà,
vabbè,
anche perché lo conoscono tutti, ha una carriera trentennale.
Millenaria.
Ormai, no? Infatti,
se lo zegate a metà potete contare gli anelli e capite più o meno. No dai, scusa.
Non facciamolo, anche perché insomma alle sue gambe tiene, visto che è la drag queen più popolare al mondo, io sì, penso anche la più facoltosa. Stiamo sì, parlando di
RuPaul.
Mettiamo
la foto, Fox, grazie. Ecco. Sì, Fox ha detto dai, facciamo RuPaul, dai, che almeno i millennials vabbè, facciamo RuPaul. Allora no, non che io abbia nulla contro RuPaul, tutte però adesso vogliono fare dei drag queen,
eh sì,
ci sono, stanno spuntando come funghi anche le scuole per fare drag queen,
sì,
ma perché?
Ha messo su un'industria in qualche modo, poi ha ispirato addirittura generazioni, no?
Va bene.
Perché no?
Non lo so, perché ma non è un problema, è che tutti vogliono fare drag queen, nessuno che vuole fare, non so, Stephen Hawking.
Effettivamente,
non so.
Salutiamolo.
Ok, ciao, non so, addio, però vabbè.
Insomma, allora, non ti piace RuPaul? Abbiamo
no, a me piace, io adoro RuPaul, io me lo ricordo. Allora, è una drag queen che ora è famosissima perché la televisione un po' ha dato negli ultimi 10 anni, ha spostato diciamo i riflettori su di lui. Lui ha avviato questa trasmissione televisiva negli Stati Uniti, che in Italia è The Next Drag Queen,
un po' RuPaul Drag Race
in America. Sì. Però appunto in Italia gli hanno messo il titolo simile a quello alla trasmissione di Tyra Banks per American Next Top Model o qualcosa del genere, perché praticamente il format è quello, essendo lui appunto l'esempio di drag queen diciamo perfetta, che è riuscito a cantare, ballare, a recitare, a fare di tutto.
È il manuale, l'autore della Bibbia delle drag queen.
E qui, quindi lui negli ultimi 10 anni ha fatto questa trasmissione che gli ha ridato un pochino di spolvero, perché era un po' sparito fine anni 90, poi improvvisamente papam.
Per quanto in realtà lui appunto abbia una carriera
è sulla scena, sì.
Torna indietro a quando? Agli anni 80?
Agli anni 80, forse fine anni 70, perché lui ha iniziato come go-go boy a New York, nella scena delle discoteche new yorkesi. In realtà lui è nato a San Diego ed è cresciuto ad Atlanta, in Georgia, quindi lui è un Georgia Peach, potremmo chiamarlo, come chiamano le ragazze in Georgia.
Che significa?
È una bella ragazza. La Georgia è uno degli stati del sud che mi piacciono a me, dove sono un sacco omofobi, un sacco di razzisti, un sacco di Ku Klux Klan.
Ha questi chiaroscuri, la Balaguti.
Però a me gli Stati Uniti del sud piacciono un sacco. E sono famosi, la Georgia è famosa per le pesche, come Pescantina Verona.
Chissà che magari a Pescantina non ci sia The Next RuPaul, no?
Può essere.
Potrebbe essere.
E
ho giusto in mente un paio di candidati.
Tra l'altro, lui si chiama RuPaul, perché è il proprio nome di battesimo,
sì.
Scritto RU, però deriva dal francese RU, Rea Roux, che è un componente fondamentale della cucina Cajun della Louisiana, perché la madre era della Louisiana, e come sai, io sono appassionatissimo di cucina della Louisiana, Cajun e creola. E tu, per fare qualsiasi tipo di
la jambalaya,
ad esempio, prepari il roux, che sarebbe una specie di besciamella, quindi influenze francesi, fatta talmente andare, la fai bruciare, e viva la cucina americana, tanto da far diventare rosso o annerita la farina all'interno del composto di burro, latte. Quindi,
che tra l'altro è un po' anche il colore della sua carnagione, no?
Esattamente.
Questo strano meticcio.
È un meticcio, è altissimo, molto magro. E
questa faccia iconica.
Esatto,
no?
Davvero tanto, è perfetto, cioè la pelle è perfetta, trucco fantastico. Io però ti dico appunto, lui ha iniziato la carriera.
Cantante, performer.
Fa qualsiasi cosa, ha presentato, aveva avuto il suo
uomo
show.
Uomo marketing,
assolutamente, lui è stato lanciato, io me lo ricordo negli anni 90 quando ha rifatto duetto con Elton John, Don't Go Back in My Heart, perché è stato penso la prima drag queen che ho visto nella mia vita.
Pensa,
perché alla fine,
e chi delle due ha battezzato chi? Forse tu hai battezzato lui, secondo me. Comunque
no, però me lo ricordo nei video con Elton John, dicevo, ma è un uomo, una donna, ma che cavolo, così alto, è bellissima ma è troppo alta per essere una donna. Quindi mi ricordo proprio il cortocircuito mentale che la mia testa da decenne aveva avuto vedendo RuPaul per la prima volta sulla TV.
Il gender che si trasmette tramite i media, no?
E mi ricordo che mia mamma era impazzita, perché diceva, che figata questa canzone.
Altro.
E poi lui negli anni 90, dopo questo duetto, ha avuto un mega contratto con la casa cosmetica della MAC, che chiaramente è tipo, tu sai cos'è, no?
Sì, faccio finta.
Va bene.
No,
comunque la MAC, tutte le donne e a parte degli uomini che ci stanno guardando sicuramente la conoscono. È una marca da professionale di trucco.
E quindi ha fatto da testimoni,
sì, per anni, quindi contratti mega miliardari, ma perché effettivamente, cioè, il trucco è sempre fantastico.
Sì, lì servono proprio chili di malta.
Esattamente,
diciamo.
Chiaramente poi lui nell'ultimo periodo sta continuando a fare questa Drag Race,
che tra l'altro l'ha portato oggi ormai al mainstream, che lo sia stato anche agli
Ha vinto degli Emmy per, non so, Prime Time TV, quel cavolo che è.
Ha anche interpretato l'Emmy in un'intervista con Stephen Colbert, lui fa la statua degli Emmy che finalmente poggia il globo, no? E si confessa.
Ci sta, lui è abbastanza statuario. Tra l'altro, appunto, è una drag, quindi non stiamo parlando di transessuali. Lui è gay, si è sposato l'anno scorso, però appunto quando tante volte all'inizio anche la stessa stampa non sapeva esattamente come trattare un personaggio del genere, perché non si è abituati, diceva, ma ti devo dare del sei una lui, sei una lei, lui fa, basta che mi chiami per me è indifferente.
Basta che se ne parli, insomma, da bravo.
Esattamente, sì, è
tra l'altro si è sposato.
Da pochissimo, no? Però con il compagno che ha da 23 anni leggevo.
Esatto, dimostrazione di chi spesso, come anche la Malarutti, anche quando siete sempre sotto i riflettori, in realtà si riesce ad avere una vita anche privatissima, perché lui ha tenuto
sì,
questa ma relazione.
Io cosa che dimostro? No, perché è una vita privata.
È un'altra diva nello studio, quindi insomma.
Certamente.
Anche lei ogni tanto ha la vita da omofoba in Louisiana.
Georgia.
Incappucciata, insomma.
Georgia.
Comunque sì, appunto, ha avuto una relazione per più di 20 anni,
sì,
credo,
sì,
con lo stesso uomo, che tra l'altro è proprio uno da ranch, come piacciono a te.
Sì, però è anche un pittore, leggo. Non so cosa dipinga, cactus probabilmente, perché è un ranch nel Wyoming, però non lo so.
E ha anche RuPaul.
Esatto.
Ha inaugurato da qualche anno anche le cosiddette drag con, cioè addirittura le fiere, le exhibition delle drag, sono nate a Los Angeles e sono spostate anche a New York.
Come il Comic Con, lui fa la drag con.
Quindi ha creato un vero impero e proprio recentemente gli è stata dedicata anche una stella
sulla Hollywood Boulevard. Ok.
Penso sono preparato anch'io su Michael Lazzaro.
Ti piaceva proprio RuPaul, volevi farlo
te? Sì, volevo parlarne, sì, anche perché è giusto che almeno una puntata di Romeo venga.
Facciamo a marchettona The Fox, sì, vabbè.
Ciao.
Per concludere, allora, in questo periodo Trump è stato eletto come presidente degli Stati Uniti da un paio d'anni, chiaramente si è ritornati un pochino ad un clima del tipo meglio puttaniere che gay, tipo una cosa di italiana memoria,
sì, anche molto veronese, devo
sì,
dire,
ma
ultimamente. Ciao,
una salsa pera così trampiana,
e
ultimamente le sue dichiarazioni sono state molto nette in questo senso, nel senso che lui ha appoggiato Hillary Clinton durante la drag race, anche se sembrava una drag race anche la presidential race
un po',
anche
la first lady sembra un po' drag,
sì, abbastanza. Ciao Melania, che tra l'altro sarà in Ucraina adesso, perché abitano lontanissime, hai sentito? Non abitano
lei, Donald,
si guardano, sputano in faccia.
Sai com'è.
Lui ha detto che adesso essere una drag queen negli Stati Uniti è un atto in un certo senso di protesta, proprio perché stanno ritornando fuori tantissime rigurgiti, non dico conservatori, perché quello va bene che ci sia un dibattito tra chi è più diciamo liberale e conservatore, ma anche proprio a livello di omofobia,
sì,
controllo del corpo delle donne, non si può abortire in alcuni, adesso stanno ritornando fuori,
certo,
queste leggi. Quindi insomma lui dice essere drag queen adesso in America è anche un atto di protesta, io continuo a farlo, però lui viene pagato, si fa pagare solo se si mette in drag, se arriva senza
o meglio drag, lui fa la drag solo se viene
su pagamento,
pagato,
sì, chiaro, insomma, l'ho girata un po' in maniera più poetica, però money talks.
Esatto. C'è stata poi anche recentemente una polemica che ci introduce al prossimo argomento, che riguarda proprio la presenza di persone transgender all'interno dei concorrenti di RuPaul Drag Race, perché questo è stato un tema che inizialmente era consentito, diciamo così, dopodiché lui ha cominciato a porre dei limiti, perché comunque lo spettacolo en travestì prevede, secondo
delle regole,
il suo canone, che sia l'uomo che si traveste da donna,
sì,
mentre se la persona assume alcuni tratti femminili, magari grazie a un'operazione chirurgica o altro, allora questo dovrebbe portare essere un principio di esclusione dalla candidatura.
Ma come le Olimpiadi sostanzialmente.
E infatti ha fatto proprio un riferimento di questo tipo, anche piuttosto spiacevole,
sì,
che adesso non ricordo di preciso, non lo voglio citare sbagliato, però diciamo che ha fatto un riferimento alle Paralimpiadi in realtà, dicendo in sostanza che se sei disabile puoi comunque diventare un atleta e vincere una medaglia, ma non alle Olimpiadi,
con dei canoni,
offendendo due categorie in un colpo solo,
diciamo che
sia i transgender che le persone diversamente abili.
È difficilissimo parlare in questo senso, è difficilissimo, io non saprei come non offendere qualcuno.
Sì, è vero, però allo stesso tempo
come fai a fare un concorso
quando sei così tanto esposto?
Ma le donne però non sono accettate alla drag queen race,
credo,
non credo,
no,
perché
no,
perché la drag queen è diversa dal drag king,
certo,
e
esatto,
quindi
infatti ancora non ci sono nemmeno le drag king,
vedi gli uomini testoni di cacchio,
e proprio
che
di questo parleremo nel prossimo segmento. Romeo in love. In questi 3 anni di assenza dai microfoni di Fuori Aula Network, la nostra vita è andata avanti, ma la butti, tu te ne stai dalla parte padana, io pure in realtà.
Nella Serenissima, tu sei un sottoposto della Repubblica Serenissima.
Assolutamente, tu invece domini e tra l'altro sconfini spesso anche in quel di Milano, giusto?
Sì,
no?
Sì, è vero.
Quindi hai modo di vedere un po' la comunità in generale italiana, ma anche quella LGBT con cui è ancora un contatto molto forte, un po' da vari punti di vista del Lombardo-Veneto.
Cioè, a me piace pensare che ho contatti con persone, poi chiaramente vedo che c'è più attività, più integrazione.
Te li attiri, dai, diciamolo, lo sappiamo.
A Milano diciamo che il 100% della popolazione maschile, perlomeno, sono gay, quindi è gay. Sono tutti gay!
Oggi parliamo di minoranze, appunto. Quando una minoranza, come anche quella gay, maschile magari, che è molto forte, ad esempio a Milano, effettivamente, diventa quasi maggioranza.
Diventa tante volte maggioranza.
Esatto, alcune regole vengono un po' sovvertite.
Molto visibile.
Quindi ci sono delle volte addirittura delle discriminazioni al contrario, possiamo dire così.
Già, almeno, secondo me è un nuovo territorio anche per le persone gay che stanno o devono affrontare, nel senso che io mi immagino sempre questo fantastico post Armageddon in cui non ci saranno più differenze, in cui non ci saranno più differenze, non ci sarà più omofobia, e ci si ritroverà che le persone che fino a quel momento magari hanno anche dovuto sottostare a delle discriminazioni appunto di tipo omofobo, dovranno invece essere magari loro che di farsi alcune domande, dovranno essere loro a accogliere altre minoranze di altro tipo.
Certo.
Poi sempre questo gioco delle etichette maledette.
Sì, ma questo vale secondo me anche nel mondo reale, nel senso che siamo tutti a contatto con minoranze ogni giorno, tutti noi siamo in qualche modo minoranza di qualcosa.
Se vogliamo etichettarci così, sì. O sai, gli insiemi che si incrociano, quel gioco degli insiemi, no?
Come si chiama?
No, nel senso che non lo
salta
so,
la corda.
Quei fantastici giochi, quelle cose che ti facevano fare anche le elementari, che hai il macro gruppo, poi c'è un altro gruppo che si interseca un pochino, poi un altro gruppo che si interseca con un po'.
Non lo so,
altro.
Io non facevo mai i compiti, ma comunque rimane il fatto che
siamo tutti così.
È nostra responsabilità come esseri umani, diciamo, quella di confrontarci sul concetto di minoranza, di accettare magari lo spazio degli altri dove finisce il nostro, no? E questo vale anche nel caso in cui c'è magari una forte comunità gay e alcuni etero minoranza.
Esatto,
no? Come
esatto.
Capita magari in alcuni luoghi che puoi frequentare anche tu a Milano.
Infatti, sì, mi è venuta in mente anche questa cosa, ho fatto un po' di riflessioni, non sono arrivato ad una conclusione precisa, però volevo un attimo confrontarmi con te, perché a Milano il mio ragazzo abita in un'area in cui si è sviluppata una vivacissima social street community, quindi che si è formata un pochino su Facebook, e poi da questo contatto su Facebook il vicinato è uscito dalle case e sta da 2 anni a questa parte organizzando qualsiasi tipo di attività, ed è bellissimo perché quando tu cammini per le strade di questo community, di cui non vi dirò il nome, certo, perché dovete trovarla è bellissimo perché sembra di essere dentro, non so, La Bella e la Bestia. Sì. Ciao.
Bonjour,
perché conosci
tutti.
Cose
che in una metropoli non
esatto.
si vedono spesso.
Cioè, sembra veramente che ci si conosce tutti, ed è bello perché dal virtuale si è passati ad una conoscenza effettiva del proprio vicino di casa, del proprio vicino di pianerottolo. Quello che è successo è questo, che sono nati tantissimi sottogruppi a chi piace lavorare a maglia. Io faccio parte di quello, faccio anche parte del gruppo dei cani, degli amanti dei cani.
Non avevo dubbi.
Ci sono gruppi che fanno il coro, ci sono gruppi di genitori e non genitori che organizzano attività per i bambini, come non so...
Una grande cooperativa sociale.
Sì, diciamo. È bellissimo,
ecco,
è bellissimo.
Molto bello, tra l'altro mi fai venire voglia quasi di viverci a mia volta.
Davvero.
Devo dire.
E la comunità su Facebook ha tipo 5.000 persone che hanno aderito a questa cosa, poi chiaramente ognuno con il suo tempo, tantissimi anziani, cioè è una cosa bellissima, fanno le cose che gli interessano di più. Cos'è successo? Che un ragazzo della parte del gruppo che anima di più spesso tutti gli eventi ha creato, un po' per scherzo, un po' no, questo gruppo che si chiama Eteronolo, che è appunto un gruppo
sei fregata, ecco.
Che vorrebbe raggruppare e salvaguardare la minoranza etero, perché almeno una parte molto visibile delle persone più attive, più collaborative, sono chiaramente magari famiglie omosessuali, famiglie omogenitoriali. E quindi diceva: cavolo, non riusciamo mai a trovarci tra etero, ci sono tantissimi single etero, come faccio?
Ecco.
Dove vado? E lì si è scatenata giustamente un po' di dibattito, perché alcuni giustamente dicevano: se io non ti conoscessi, siamo in 5.000 persone, magari è una barzelletta tra un gruppo molto ristretto, però una persona che può leggerti, che non ti conosce, della social street su Facebook, potrebbe anche offendersi o pensare che tu sei
che c'è bisogno dell'etero pride,
fascistone, diciamo, fascista, esatto, che è contro gli omosessuali. omosessuali, eccetera, eccetera. E non è così. Poi, tra l'altro, conoscendo veramente il ragazzo, non è assolutamente un, diciamo, un ortodosso.
Ma ci sono state quindi delle polemiche da parte della comunità gay?
Non solo della comunità gay, anche da chi magari dice: ragazzi, attenzione a creare gruppi per ridere, che poi magari possono offendere o far pensare, oddio, il prossimo che arriva e seriamente dice: voglio fare un gruppo degli italiani per distinguerci da i non italiani o gli immigrati da poco nel quartiere, non è come facciamo a dirgli non puoi fondare un gruppo del genere, se certo. Magari i presupposti della fondazione di questo gruppo è escludere gli immigrati o i non italiani da 7 generazioni.
Sì, anche perché poi la sessualità, diciamo così, è un fattore di grande aggregazione sociale,
sì, assolutamente,
no? Che condiziona queste
assolutamente,
cose
sì.
Per cui ci sta anche il fatto che una persona possa sentirsi in un ambiente dove ci può provare,
sì,
diciamo così, con persone che possono eventualmente ricambiare e non dire: scusami, sai, sono the other side.
Esatto.
È un po' il problema della comunità gay alla
al contrario, no? Esattamente.
Di quelli che sono i cosiddetti nidi, diciamo così, che a volte però sono anche dei ghetti, no? Quindi il confine è sempre quello: se ti stai autoghettizzando,
sì,
come etero in questo caso,
sì,
o
esatto,
se invece stai
cercando
un luogo,
un kindergarten apposta per, dove dire, esatto, per dire ok, siamo etero, riusciamo a berci un drink assieme, eccetera.
Tu come la pensi delle due?
Io credo che alcune, soprattutto dalla parte, diciamo, degli amici anche magari gay che si sono un pochino lamentati di questa cosa, mi ha un po' stupito, perché sto pensando, nel nostro gruppo non c'è un problema di omofobia, nel gruppo, nel quartiere, non credo, chiaramente ognuno poi nella propria vita ne avrà vissuti,
sì,
tutti i colori, però allo stesso tempo penso si possa anche essere liberi di fare delle battute su un gruppo a cui non si appartiene, nel senso che mi è sembrato un pochino un modo di: ehi, sì, possiamo fare le battute sui gay, ma solo perché siamo gay, se tu sei etero, no,
elitista,
attenzione, perché insomma, attenzione che sei un po' omofobo, no, anche perché conoscendo la persona appunto che ha fatto partire, è l'ultimo degli etero ortodossi possibile, anzi io pensavo fosse gay, quindi pensate.
Sono d'accordo, però non è un po' come dire: ah, se tu sei una donna e fai una battuta sessista va bene, ma se io sono un uomo no?
Sì, è anche vero quello, però è vero forse che fare una battuta è diverso dal fondare un gruppo su una social street in modo da aggregarsi. Non lo so, nel senso che secondo me ci vuole un pochino di sale in zucca. È vero che su una social street in cui non tutti i membri possono conoscersi, sono 5.000 persone, qualche ragazzo che può magari essere appena entrato, magari è gay, vede il fondarsi sotto i propri occhi di un gruppo che si chiama etero, non lo dice, ui, cosa
diciamo
vuol dire?
Che l'omofobia non deve diventare mai, o meglio la lotta all'omofobia non deve diventare mai un alibi,
no,
per dire: ah, io sono titolato a dire delle cose,
esatto,
di cui non
esatto
puoi,
però
no?
Sto pensando, se qualcuno avesse fondato un gruppo gay, nessuno avrebbe detto nulla,
anzi,
perché avrebbe avuto paura, certo, di essere tacciato di ehi.
Beh, giustamente anche da quel punto di vista, però vale anche il contrario.
Esattamente,
no?
Cioè, quindi anche, penso così, ma sì, se si applicano le regole si devono applicare a tutti.
E tra l'altro anche all'interno della comunità LGBT il panorama è talmente eterogeneo, per fare una battuta, che fa a volte impressione, perché alla fine si parla di comunità LGBT, ma in realtà sono tante sottocomunità, spesso vuol dire che non hanno niente a che vedere l'una con l'altra, proprio perché ci sono anche queste magari sensi di appartenenza
e razzismi, per passami il termine, magari tante volte dei gay contro le lesbiche, ad esempio, tutte,
certo,
queste battutine, sì, però posso
fidati,
dire
fidati,
posso dire
fidati
che gli uomini viceversa, gay o etero che siano, sono sempre delle teste di cavolo.
Bene,
oh, posso dirlo,
la morale malaguttiana,
e adesso mi sono
fatta diventare arrivare a questo, insomma.
Sì, ma è vero, cioè
la puntata speciale,
il testosterone cioè vi fa diventare veramente delle teste,
ma sì, ma dai, su,
sempre voi, sempre tutto
assicuro,
sempre io
ti assicuro che nessuno è veramente gay, è solo pigrizia nei confronti delle donne.
Vabbè, sicuramente non mi dici nulla di nuovo.
Romeo in Love.
10 anni fa è stato un puro caso che la prima puntata di Romeo in Love si svolgesse proprio nella giornata mondiale contro l'omofobia, il 17 di maggio, che invece non a caso quest'anno celebriamo, anche dando alcuni appuntamenti che in parte ci riguardano, in parte riguardano la nostra città o limitrofi, diciamo,
sì,
così.
Sì, in Italia, facciamo così, siamo nel mondo, il mondo.
Esattamente, allora partiamo da casa nostra, intanto volevo dire, per chi ha voglia di celebrare la giornata mondiale contro l'omofobia, a Verona il 19 29 maggio, sabato pomeriggio alle 4 in Piazza Bra, il gruppo giovani del Centro Milk organizza una manifestazione, diciamo.
Il Centro Milk, ricordiamo, è questo circolo, diciamo, fondato.
Esatto, il Milk Center in onore di
Harvey Milk,
qui a Verona,
che tra l'altro ha visto, diciamo, il nipote arrivare
per ben tre volte qua a Verona,
all'interno delle proprie mura.
Esattamente. E quindi c'è questa manifestazione organizzata dal gruppo giovani, che sono bravi, avanti,
svegli, freschi,
ci piacete,
no,
come
no,
sempre
bravi. E
invece,
e
per chi lo stesso giorno fosse dalle parti di Bergamo, Malarutti, per una volta ti tradirò, solo per quest'anno, lo giuro, perché sarò sul palco del Bergamo Pride insieme a Matteo Chincarini a condurre quello che è il mio quarto Pride, quindi ormai Pippo Baudo levate, insomma.
divertitevi. Infatti, tra l'altro Bergamo, insomma, un bel mix,
ci stiamo espandendo.
No, ma stavo pensando d'olio, proprio anche come, cioè, c'è questo stereotipo del bergamasco un po' chiuso,
pota, però,
un po' pota,
sì.
De ura, de asso, de alto, basso, non lo so, però
vabbè, ma noi siamo lì per smontarli, no, gli stereotipi.
Sei sopravvissuto a Verona, Vicenza, Venezia,
esatto, chissà se una bella lupara bergamasca finirà il lavoro che avrebbero dovuto compiere già un po' dietro.
Le bottiglie, robe, vabbè.
Va bene, comunque sarà veramente fantastico, venite tutti quanti alle 15, adesso dico che la piazza, piazzale Malpensata è il punto di partenza.
Malpensata?
Esatto, del corteo, e poi ci sarà ovviamente un palco alla fine, feste, cotillon e tante altre
Ta-ra-na-na.
Cose. Che bello, ci voleva un Pride, Malagutti, finalmente. Non vedevo l'ora, mi sentivo criogenizzato dentro.
Immagino,
fuori questo studio.
Facendone uno all'anno poi mancano.
Infatti.
Va bene.
E poi ci sono altri appuntamenti che tra l'altro stanno riportando Verona, no, in uno stato quasi medievale,
sì,
non
pochino,
gli appuntamenti
sì,
in sé, ma la polemica che ne sta nascendo. Alcuni riguardano anche l'università, perché il 25 di maggio ci sarà un convegno qui che è relativo, diciamo, al percorso dei migranti LGBT, ai richiedenti
asilo,
no?
Quindi diciamo è un ombrello più ampio che poi si focalizza su quella piccola parte di richiedenti asilo che sono anche magari migranti, proprio perché nel proprio paese non sono oggetto di omofobia, di persecuzione, molte volte di incarceramento,
esatto,
omicidio.
È organizzato tra l'altro dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e di Scienze Umane insieme a Politessa, lo Sportello Migranti LGBT di Verona, Pianeta Milk, ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, spero di non aver dimenticato nessuno, quindi comunque parliamo di un convegno giuridico,
sì,
tra l'altro questo è il tema. Non si può evidentemente neanche parlare di questi temi senza scatenare
dire la parola gay,
esatto, che... L'università gender è diventata ormai l'università di Verona, no? Che sia anche un po' colpa nostra, ma non è motivo se tua, io non mi prendo responsabilità.
Probabilmente, non lo so, non capisco proprio questo allarme continuo, nel senso, l'università è un centro di studio, è un centro di cultura.
Università, sì.
Almeno, io me lo aspetto che in università si facciano degli approfondimenti, forse bisognerebbe andarci prima di criticare e capire come vengono affrontate le cose. Si tratta appunto di un convegno giuridico, magari anche per capire come evitare che certi immigrati utilizzino la scusa di essere perseguitati,
certo,
per dire,
questo,
no?
Sì, e questo è un problema, che è un tema, no,
potrebbe anche capitare, no? Quindi non è, di che cosa stiamo parlando? Perché
evidentemente non se ne può parlare.
Cioè, è come la parola, ti ricordi quando in Rai non si poteva dire preservativo? Ti ricordi?
Non so, che è ancora così,
ecco,
non lo so.
Più
però
o meno
su Corriere Network si può dire.
Vabbè. E tra l'altro mi collego a questa cosa perché appunto in consiglio comunale a Verona ci sono state delle polemiche, non politiche, anche per questo incontro che deve ancora venire, per una serata al Camploi, al Teatro Camploi di Verona, in cui è andato in scena pochi giorni fa Fattore RH, mi sembra. Lo spettacolo, mi sembra di solo RH,
ecco,
per la regia di Tommaso Rossi,
che salutiamo,
non lo conosco, però praticamente addirittura la consigliera con la delega alla cultura,
l'assessore,
pensavo, sì, consigliere, è stata addirittura richiamata dal sindaco per capire il motivo, sì, per cui questo spettacolo stava per andare in,
esatto,
scena.
Su pressioni
esterne di persone,
o quantomeno
associazioni esterne al consiglio.
Chieso conto, no, del perché uno spettacolo che ha una tematica anche LGBT, si fosse tenuto nella città sacra di Verona, che tra l'altro, come se non avesse mai visto cose LGBT o cose amorali.
No, mi chiedo se ad esempio adesso che c'è quel film con Rupert Everett, sì, l'ennesimo film sulla vita di Oscar Wilde, adesso magari si protesterà anche per quello, perché magari va in scena, va in onda, non so, viene proiettato in un cinema perché si parla di, anche di gay, nel senso,
ma la Gutti c'è, siamo, bisogno di Romeo e Lola,
siamo veramente al non lo so. Stavo pensando adesso che fra un po' c'è anche il Festival Biblico,
sì,
a Verona, Vicenza, Padova, che è un festival bellissimo perché è aperto, diciamo, a tutte le religioni, a dialogo, dato che si parla anche di religione indiana o di, cioè uno dei vari eventi dedicato all'India. Non sia mai, attenzione,
cioè,
non vorrei che, sai,
vabbè, insomma, siamo sempre rimasti malaguti, tra l'altro anche adesso
non fatemi incavolare,
a 2 anni delle unioni civili, no, perché proprio in questi giorni ricorre questo secondo anniversario. Comunque vediamo che la nostra città, ma così come anche altre realtà, assolutamente, dal punto di vista della anche accettazione delle cose più banali, anche solo del fatto che si parli di persone LGBT,
cioè proprio una recrudescenza,
cultura tra l'altro, o di temi giuridici, no, è considerato un oltraggio, e questo è veramente preoccupante, perché il clima che si sta vivendo in città è sempre più,
è peggio,
sì, è
sempre, io lo sento, almeno
di regressione.
Non vivendo più tanto a Verona, me ne rendo conto leggendo i giornali, dico, ma veramente
tu c'hai Brugnaro, va? Che è un altro De Boni, come si dice, lasciamo stare, ciao Brugnaro, vabbè, che tra l'altro aveva attaccato polemica con Elton John, se ricordo bene,
sì,
no?
Sì, aveva esordito, ma vabbè, ma lì poi se beve un
libri
gender, prosecco, un prosecco,
quindi taci Malaguti, che Venezia non ha nulla da,
no,
dire,
no, è vero, è vero, però boh, sarà un'isola, mi sembra più felice, non so perché.
Insomma, in qualche modo Malaguti oggi a me è piaciuto talmente tanto tornare a questi microfoni che sarà impossibile, impossibile fare in modo di allontanarci per sempre. Io ho tante idee che mi frullano per la testa, quindi sappi
anche
che
a me manca il microfono.
Ecco, appena finisce questa trasmissione io ti sequestrerò, perché abbiamo dei progetti di cui parlare.
Va bene, però appunto dovevamo finire un attimino più in leggerezza invece di arrivare a queste notizie del...
Assolutamente.
Tubo.
Vabbè, comunque info che sulla romeoinlove.it è la nostra mail. Online trovate alcune delle puntate vecchie, ovviamente. Se vogliamo salutare di nuovo l'Università di Verona, fuori Aula Network, per l'ospitalità,
grazie,
con tutto il suo meraviglioso staff di ragazzi che portano avanti questa radio, che per noi è stata una casa e soprattutto direi
una scuola.
Sì, una scuola, hai ragione. Un modo per esprimere una parte, tra l'altro, delle nostre passioni in università, appunto, ben al di là delle iniziative puramente curricolari.
Tra cui l'egocentrismo, quindi grazie.
Grazie, grazie per aver fatto esplodere questi due palloni gonfiati. Ciao!
Ciao, ci siete mancati.
Questo episodio è dedicato a una coppia che ci portiamo nel cuore, Malaguti, parliamo di Ale e Lolo.
I santini, esatto. I patroni di Romeo
and Love. Li abbiamo intervistati, conosciuti tramite Romeo and Love quando erano ancora due twink.
Due bloggers.
Esatto, il blog al quadrato, e adesso stanno per sposarsi, quindi auguri, saremo ben contenti di venire entrambi al vostro matrimonio.
E non cantare, perché io non canto, faccio solo i trenini.
Canti, canti, no. Dopo tre bottiglie vedrai.
Romeo in Love.